Lo zucchetto e la talare bordata di rosso, che lo imbarazzavano tanto, erano solo per le cerimonie ufficiali. L'umiltà guidò anche tutte le altre sue scelte. Il pastorale, come la croce pettorale, era in legno. Per anello episcopale volle la fede nuziale della madre, su cui fece incidere una croce. L'automobile era rimasta la stessa che usava a Tricase, una vecchia 500. Come stemma episcopale scelse quello della chiesa di Alessano, una croce con due ali. E come motto la frase del Salmo 34: ascoltino gli umili e si rallegrino. E in effetti, anche da vescovo, come aveva fatto da parroco, mise al primo posto gli umili. La sua scelta di profumare di popolo fu chiara fin dai primi giorni. A Giovinazzo, comune della sua diocesi, 850 operai delle acciaierie pugliesi, da alcuni mesi senza stipendio, avevano occupato la stazione ferroviaria per protestare contro la minacciata chiusura dello stabilimento. Furono denunciati per interruzione di pubblico servizio. Don Tonino, il vescovo, corse lì, chiese di partecipare ad un'assemblea degli operai e davanti ai loro sguardi stupiti espresse la solidarietà della Chiesa per la loro lotta. E non fu una solidarietà solo teorica. Mise a loro disposizione, per le necessità urgenti, 11 milioni di lire, prelevandoli dal fondo diocesano per la costruzione di nuove chiese. Poi c'era quella denuncia per interruzione di pubblico servizio. Gli operai rischiavano anche guai giudiziari. Sul posto era giunto il magistrato di turno.
Io ero pubblico ministero e fui avvertito che c'era questa occupazione della stazione di Giovinazzo da parte degli operai delle acciaierie, e capii che la situazione degli operai era un po' problematica perché potevano arrestarli e così via. E quindi ci andai proprio per interrogarli subito e così via. Vabbè, io prescindo dal cosa avrei fatto indipendentemente da Don Tonino, oggi lo posso dire, certamente non avrei mai arrestati, questo è pacifico, andai apposta. Però mentre stavo interrogandoli mi bussano alla porta e appare questa figura che io non avevo mai vista prima. E mi sorprese il fatto che vidi una grande croce sul petto. Lui si avvicinò e disse: io sono il vescovo di Molfetta, lei è il giudice. Disse di sì. E disse: io sono venuto per dirle che se queste persone sono colpevoli di aver fatto qualcosa di grave, di terribile, sono colpevole anch'io, quindi se li arresta, arresti anche me. Io lo lasciai, dissi che ci avrei pensato, ma naturalmente non avevo nulla da pensare. E da quel momento però la mia vita si è legata a Don Tonino.
Fu soltanto il primo clamoroso atto del suo ministero. La strada era già tracciata. Poco tempo dopo bussarono all'episcopio due obiettori di coscienza, Guglielmo Minervini e Francesco De Palo, che prestavano servizio per conto di Pax Christi.
Ma noi avevamo maturato questa scelta di servizio civile e avevamo così grande desiderio di realizzarla proprio qui a Molfetta, nel centro storico, attraverso un lavoro sociale rivolto soprattutto ai minori e alle donne. E ovviamente, come tutti i grandi progetti dei giovani, avevano delle grandi difficoltà, soprattutto legate agli spazi, alle infrastrutture necessarie per poterlo realizzare. E così, siccome avevamo notato che questo vescovo aveva delle forme di sensibilità un po' strane, un po' aperte, e mettemmo su carta, ricordo proprio un pezzo di carta, appena puntato schematicamente il progetto, e osammo andarlo a trovare in episcopio. Era proprio una mattina come questa, e così bussammo, ci accolse. Appena ascoltò, subito capì che era una cosa di quelle che a lui serviva per impostare pastoralmente così questa attenzione verso gli ultimi. E dopo non meno di 2 ore eravamo già in giro per Molfetta insieme con lui, con il suo 500 allora, in giro per le parrocchie alla richiesta di uno spazio dove potesse nascere questa casa per la pace.
Fra i due obiettori e il loro vescovo divenne anche impegno di carità. Oltre ad occuparsi della cultura della pace, i tre si occupavano anche dei bisognosi della città.
Quando noi aprimmo non c'era nessuna struttura di assistenza di carità all'interno della diocesi. E allora, in questa sua ricerca delle zone oscure della città, in cui appunto raccoglieva situazioni umane incredibili, lancinanti e così via, trovò in noi l'unica struttura, l'unico gruppo, ecco, che più immediatamente condividesse questa sensibilità. E allora spesso e volentieri fummo complici delle sue avventure, insomma, diventammo complici delle sue avventure, dalla gestione di alcune situazioni, per esempio di barboni che capitavano qui a Molfetta, che alla fine assunsero con lui quasi un rapporto di amicizia.
La gente guardava, si meravigliava, qualcuno non capiva. Il clamore cominciò a farsi più grande nel 1984. Era l'anno della legge sull'equo canone e degli sfratti a catena in tutta Italia. Anche a Molfetta numerose famiglie si ritrovarono nella disperazione. Il vescovo tentò di risolvere qualche caso personalmente, ma ogni volta si ritrovava di fronte ad un più o meno garbato rifiuto. Allora fece tappezzare tutta la città di manifesti, un messaggio forte, riportato anche sulle pagine del giornale diocesano Luce e Vita. Non c'è solo crisi d'alloggi, c'è crisi d'amore. E di seguito era riportata la prova. Le cifre delle migliaia di appartamenti sfitti in ogni comune della sua diocesi. L'appello era ai cristiani, perché aprissero le loro case vuote alla generosità e persino alle congregazioni religiose e alle parrocchie, perché, scriveva sul manifesto, per i poveri anche una sagrestia può bastare. Egli stesso diede l'esempio, ospitando 5 famiglie di sfrattati in episcopio. E man mano che una trovava sistemazione, un'altra prendeva il suo posto. Fra queste, anche 2 donne, madre e figlia, entrambe ritenute di facili costumi, i cui litigi spesso turbavano la serenità del palazzo del vescovo. Fu la goccia che fece traboccare il vaso del perbenismo molfettese. Qualche benpensante scrisse a Roma. E da Roma iniziarono a seguire con attenzione questo pastore rivoluzionario. Ma Don Tonino andava avanti per la sua strada, anzi, per quella del Vangelo. Costantemente impegnato nel sociale, era sempre presente alle manifestazioni per la pace. Non in prima fila, ma in mezzo al suo popolo. Anche quando ad aprire il corteo c'erano personaggi illustri. A Molfetta e dintorni c'era anche il problema dei tossicodipendenti. In episcopio fu convocato un prete che già operava nel sociale.
E mi pregò di lasciare tutto, sì, e di prendere a cuore, ecco, la valanga di richieste che arrivavano a lui, che arrivavano in episcopio, di tossicodipendenti, di genitori, di mamme. Mettemmo su un folto gruppo di 120 volontari, ci dividemmo in gruppi di lavoro. E dopo un anno di preparativi, di sensibilizzazione del territorio, delle parrocchie in modo particolare, ecco, cominciamo un po' l'avventura. Ci diamo da fare per trovare subito una sede accogliente che ci fu messa a disposizione da un signore di Ruvo. E siamo stati lì, in quella sede, per oltre 2 anni. Ecco, ma siccome poi era molto piccola e le richieste erano tante, ci diamo da fare insieme con Don Tonino a trovare un'altra sede più ampia, più capiente. E troviamo questa sede qui, ecco, la Villa Iatta. E così abbiamo cominciato un po', ecco, questa grande avventura di mettere su una comunità che fosse di accoglienza, di solidarietà, e ubicata a 5 chilometri da Ruvo, sulla strada che porta a Calendano. È un'ampia zona di 20 ettari circa, di cui 16 di bosco e 4 di seminativi, e ha anche una capienza di accoglienza di 30 posti letto.
Poi toccò agli extracomunitari. L'occasione fu data dalle proteste degli abitanti di Ruvo per una 30 di profughi che si erano insediati nella cittadina. Quando della situazione fu informato il vescovo, immediatamente telefonò ad un prete di Ruvo, suo amico.
Gli amministratori volevano mandare via i marocchini. Mi chiese se conoscevo qualcuno al comune. In paese tutti ci conosciamo. Andai e per la prima volta mi trovai con una trentina di marocchini. Facevano paura anche a me. Non sapevo che cosa sarebbe successo dopo. Sarebbero diventati anche quelli che dovevano educare ancora il mio cuore, di prete. Ci mettemmo d'accordo con gli amministratori. Mi sarei interessato io per trovare degli alloggi più decenti, perché effettivamente la reazione era anche giustificata, la reazione della gente di Ruvo. Vivevano male, senza luce, senza fogna. La prima cosa che noi facemmo, ecco, siccome non mangiavano, li ospitammo in parrocchia la domenica. Don Tonino era sempre presente a questi pranzi, in mezzo a loro. E con me ogni tanto visitava le cosiddette case di questi stranieri. Ci impegnammo come comunità a trovavamo un locale nell'ambiente, nel territorio parrocchiale, lo attrezzammo ad abitazione e così potemmo ospitare una quindicina di persone.
Lo stesso Don Tonino ricordava spesso, con commozione, quell'esperienza.
In questo periodo, domenica prossima per esempio, loro cominciano il Ramadan, fanno il grande digiuno che dura non so quanti giorni, 40 giorni. L'anno scorso in questo periodo avevamo appena dato questi appartamenti, vennero due a chiedermi se io avevo nulla in contrario che una di quelle stanze che avevamo date potesse adibirla a piccola moschea dove incontrarsi per l'ebreo. Ma ti veniva la voglia, questa gente così povera, che nel portafogli, se glielo tirate fuori, la prima cosa che cacciano è la fotografia con i figli, perché hanno la moglie lì lontano, a Rabat o a Casablanca, e che ogni mese contano pure loro i soldi da mandare a casa loro, come faceva mio padre.
Anche a Molfetta, come già altre case, i rapporti coi politici non furono idilliaci. Aveva preso l'abitudine di riunirli in episcopio nei giorni precedenti il Natale per uno scambio di auguri. L'incontro era anche l'occasione per invitarli ad adoperarsi per il bene comune e non per quello proprio o del partito. Niente di personale, ma quelle parole risultavano pungenti quando incontravano coscienze non proprio cristalline. Così, a quell'appuntamento, c'erano sempre meno presenze. Nell'88 si erano ridotte a 4. Don Tonino non si scoraggiò. Registrò i suoi auguri su un nastro e lo mandò agli assenti. Aveva trasformato la rivista diocesana Luce e Vita da semplice bollettino di informazione religiosa in un settimanale attento anche ai problemi sociali. Seguendo la scia del suo pastore, anche il giornale non chiudeva gli occhi dinanzi agli scandali locali, comprese le manovre di un politico per ottenere i voti di una parrocchia. Gli articoli di Luce e Vita spesso pungevano più di qualcuno, anche qualche potente. Non mancavano le proteste e persino le richieste di far sospendere la pubblicazione. Don Tonino fu sempre fermo nel difendere i suoi collaboratori, che del resto si ispiravano alla sua linea: smascherare le ipocrisie in nome della verità. Forse è per questo che ci fu chi pensò di provare con le minacce. Dopo due articoli che denunciavano intrighi di mafia a Molfetta e a Terlizzi, in episcopio fu recapitata una busta contenente 3 bossoli di proiettile. Ma neppure questo avvertimento riuscì ad intimidire il vescovo. Restò dunque in prima linea, senza dimenticare la sua missione di pastore. Trovava il tempo per tutti, principalmente per i bambini, che amava tanto.